Allora, torniamo, se sei d'accordo, a illuminare quattro brevi quadri relativi alle quattro città principali che i tre viaggi hanno toccato. E partiamo da Milano, ovviamente, perché Milano era forse la città musicalmente più avanzata in questo periodo, no, d'Italia, considerando le sorti delle altre scuole musicali a Roma, Venezia e a Napoli, no? Perché appunto c'era un forte impulso dato alla musica strumentale, alla musica da camera, alla
Fortissimo, sì.
musica sinfonica, no? Oltre all'opera, perché sono due ambiti che in fondo si compenetrano, no? Si danno la mano, come peraltro è accaduto nella stessa, diciamo così, nel vocabolario stilistico dello stesso Mozart, no? Laddove musica strumentale e musica vocale sono continuamente no? Intersecate l'una dentro l'altra, non c'è mai una distinzione vera, no? Le arie sono in forma sonata, in fondo, no? E i quartetti cantano. Ecco, no? Che cosa poteva davvero cambiare nella logica di Leopold, ma anche poi nella pratica di Mozart, una immersione così forte come c'è stata, poi come forse in nessuna altra città d'Italia, nell'immersione della vita musicale milanese?
Sì, è giusto non dimenticare la civiltà strumentale in quegli anni in Italia. A Milano certamente il rappresentante di spicco è Sammartini, col suo sinfonismo.
I due fratelli poi,
I
no?
due
Sammartini.
fratelli, i due fratelli. Ci sono incontri con tanti violinisti compositori. E quindi la formazione, diciamo, all'educazione alla musica vocale procede parallelamente all'educazione alla musica strumentale. Ma non dimentichiamoci che quando arriva in Italia, Mozart ha già preso lezioni a Londra, ha frequentato, ha conosciuto Johann Christian Bach, e anche lì è stato un aprirgli la testa. Certamente i due ambiti vivono assieme, anche se noi, da tutte le testimonianze che abbiamo, sappiamo che si cercava il pubblico, almeno cercava la brillantezza. Cioè, il successo di Wolfgang era legato nelle esibizioni pubbliche, tante, numerosissime, nei palazzi, no? Nelle case degli aristocratici dove era frequentemente invitato, alla sua capacità di improvvisare, di fantasieren, come dicono i tedeschi, alla sua rapidità nel sviluppare uno spunto tematico in un motivo, nel creare un'aria da quattro versi dati all'impronta, di variare, e fino ad aspetti quasi circensi, il fatto di suonare con un panno steso sopra la tastiera. Non abbiamo informazioni particolari, riflessioni particolari, dibattiti particolari sul momento di sviluppo che sta conoscendo e l'evoluzione della storia della musica. Invece noi sappiamo che sono anni decisivi, decisivi, ma lo vedi già nella differenza che c'è tra il quartetto di Lodi 1770 e i sei quartetti milanesi che lui scrive durante il terzo viaggio. Il primo è scritto a Bolzano, quindi siamo tra 72 e 73, e gli altri durante questi mesi dell'ultimo viaggio che si conclude nel marzo 73. C'è una sicuramente rispetto a Lodi c'è una maggiore espressività affettiva, c'è una maggiore forza tematica, i quartetti sono più lunghi e noi sappiamo che in musica il tempo è spazio del pensiero, quindi c'è in soli 2 anni un bel approfondimento che è nell'area della musica europea di quel tempo, perché poi quali sono i confini del gusto in quegli anni? Sappiamo che verso il 1750-1760 in Europa la capitale del quartetto è Parigi, perché è lo spirito della
La
conversazione, no?
galanterie.
La galanterie. E lo stesso, i primi grandi quartettisti pubblicano le loro prime opere di quartetto a Parigi, ma già negli anni 70 il baricentro si è spostato verso Vienna.
Certo.
La galanteria francese. No, non basta più, c'è bisogno di altro.
L'architettura, no? ci vuole la forma.
Ci vuole la forma, ci vuole una passionalità, ci vuole anche un contrasto. Nella conversazione il contrasto può arrivare fino a un certo punto, è buona regola non esasperare i contrasti durante la conversazione. Lo dicono tutti i manuali di comportamento nella buona società. Sappiamo invece che in quegli anni i contrasti aumentano, e come? Ecco, quindi le opere di Mozart, il termometro espressivo delle opere di Mozart di quegli anni, dà molto bene conto di questa metamorfosi così rapida in quel momento. Sappiamo che nelle altre città italiane, Bologna a parte, soprattutto l'attenzione è per la vocalità e per il teatro musicale. C'è l'episodio che viene ritenuto clamoroso, no? Del Miserere di Allegri a Roma. Lui entra con qualche astuzia, riescono a entrare il mercoledì e il venerdì santo nella Cappella Sistina, dove i cantori, tutti uomini naturalmente, perché le donne non erano ammesse, della Sistina intonano il Miserere di Allegri in una scenografia che possiamo soltanto immaginare, cioè la Cappella Sistina diventa progressivamente buia, si spengono tutte le candele, rimane accesa soltanto una candela accanto a un crocifisso ligneo, quindi un ambiente di enorme suggestione. E quando Mozart torna nell'appartamento che li ospitava, appena di là del Tevere, quella che oggi è Piazza Nicosia, e trascrive, dice Leopold, a memoria il Miserere. Questo quadernino della trascrizione non si è mai visto, mai trovato. Ma come mi hanno raccontato degli esperti, diciamo, della scrittura secentesca, perché il Miserere di Allegri è secentesco, siccome sono dei moduli compositivi, una volta memorizzato uno per uno studente che avesse familiarità
col
contrappunto, non è così impossibile. Il fascino, e questo è molto, trovo importante da ricordare oggi, no? Quando le nostre condizioni di ascolto sono così cambiate, il fascino e il carisma del Miserere di Allegri non è da cercarsi nella scrittura, ma è da cercarsi nel luogo e in come veniva eseguito, nella Cappella Sistina così al buio e con una serie di variazioni codificate dalla tradizione dei cantori della Sistina e tramandate oralmente. Tanto è vero che quando dei sovrani europei chiedono al Papa, vogliamo vedere questa meraviglia, conoscere questa meraviglia, e il Papa lo manda, rimangono delusi, perché lo fanno eseguire ma non trovano niente di eccezionale. No, beh, l'eccezionalità erano loro, i cantori, e il dove, la Cappella Sistina. Oggi che siamo abituati ad ascoltare musica nata in una corte, in una stanza, in condizioni d'ascolto completamente diverse, in grandi sale da concerto, beh, dobbiamo sapere quello che perdiamo rispetto alle condizioni originali.
Già, e poi il gesto della ricopiatura era poi determinato anche da un fatto pratico, no? Perché comunque il Miserere non poteva uscire.
Non,
no?
Poteva dalle uscire. Mura Vaticane, non dirlo a nessuno, quindi, dice Leo, perché rischiamo grosso, ma lui l'ha ricopiato. E la ricopiatura, beh, era l'unico modo, no?
Certo,
per diffondere la musica. E Leopold è sempre molto attento quando Wolfgang scrive. Teme il plagio, cioè temo che il copista poi gli rubi l'idea e venda lui, il copista, a suo esclusivo vantaggio, le copie delle opere del figlio, per cui sta sempre con gli occhi aperti per controllare che le copie non siano più di quelle necessarie per ritirarle dopo l'esecuzione. E Napoli, anche Napoli è l'opera, è certamente l'opera, e anche se abbiamo delle immagini, dei quadri di lui che suona alla tastiera in casa dell'ambasciatore d'Inghilterra a Napoli, e l'opera è il San Carlo, e a San Carlo c'è quella sua frase lapidaria, meravigliosa, quando va a vedere l'armida abbandonata di Iomelli, dice sì, bello, tutto bene, ma è vecchia per il teatro. Sì. Che coraggio, no? Che idee chiare già a 15 anni, dire questo è bello, sì, ma appartiene a un mondo che a me comincia a stare stretto.
Beh, questa però è un po' anche la fotografia, se vuoi, un po' impietosa in un certo senso della condizione musicale dell'Italia di questi anni, cioè del secondo Settecento, avanzato oramai, no? Gli anni 70 del Settecento, dove beh, in fondo tutti i generi musicali erano un po' in crisi rispetto alle grandi glorie della fine del Seicento e della prima metà del Settecento, no? A Napoli, in fondo, l'opera si era già irrigidita, no? Nelle sue forme canoniche dell'opera metastasiana ormai ripetitiva, in un certo senso, e Mozart, giovanissimo, lo coglie perfettamente, no? Beh, a Venezia lo stesso, in fondo anche lì, passate i grandi fulgori, no? Le grandi luci del teatro veneziano di fine 600 e primo 700, anche lì il rito comincia a diventare un po' stanco, no? Un po' ripetitivo, e anche la scuola strumentale veneziana in fondo non ha più quella brillantezza di un tempo. Quindi questo è abbastanza curioso.
Sì, questo,
no?
Forse, osiamo dirla, forse da un punto di vista formale, strutturale di scrittura, la più profonda rivoluzione compositiva mozartiana è quello di aver combinato insieme nelle opere della maturità, al trittico, ecco. Nozze, Don Giovanni, Così fan tutte, e anche nel Flauto magico, l'aspetto del comico, dell'intermezzo buffo, e lui ne vede tanti in Italia, questo con la forma, i tre atti, le grandi arie, l'ampiezza dell'opera seria.
Esatto.
Se tu pensi Nozze, Don Giovanni e Così fan tutte, Flauto magico, c'è questa continua compresenza del buffo, del gioco, dell'inganno, cioè del meccanismo drammaturgico tipico dell'intermezzo buffo, assieme alla drammaticità di affetti, personaggi, sentimenti, situazioni che invece appartengono alla grande tradizione dell'opera seria, però ravvivata, proprio trasfusa di sangue nuovo grazie ai libretti di Da Ponte. E poi l'elemento della maschera. L'elemento della maschera che lui scopre godendo tantissimo a Venezia, perché arriva in tempo di carnevale e subito vanno in piazza San Marco, dove sono tutti in maschera. L'elemento della maschera è presente in tutte e tre le opere da pontiane. L'elemento del travestimento nel Giardino della Notte delle Nozze, nel mascheramento del Don Giovanni del primo atto, venite pure avanti signore maschere, no? È aperto a tutti quanti, viva la libertà. E nel travestimento
di
nel
Ferrando e Guglielmo,
no, ma ancora nel Don Giovanni,
ancora Don Giovanni,
Don Giovanni, certo. E Leporello che si scambiano, certo, gli abiti, certo. E poi Così fan tutte, se togli il gioco della maschera non sta in piedi nulla di quella trama,
esatto.
No? E certamente questo e Mozart si fa tradurre in tedesco perché voleva farne un Singspiel, l'Arlecchino servitore di due padroni
di Goldoni. Certo.
Quindi legge Goldoni, l'aveva letto anche per La finta semplice. Quindi sono fermenti che veramente rompono i codici dell'opera metastasiana, ma come hai detto tu, a quel tempo anche la novità rappresentata dall'intermezzo buffo, la serva padrona ormai di quasi 50 anni prima, e quella la novità, si stava un po' esaurendo. Lui innesta queste due tradizioni e ne fa qualcosa di nuovo.